gli sgoccioli, insomma, il voto previsto per il 17 marzo, quindi ci manca meno di una settimana. E la tensione sta salendo soprattutto nel campo sionista, dove comunque partiti che pensavano di stravincere le elezioni stavolta, non solo perdono, ma tra l'altro qualcuno rischia di non raggiungere la soglia di sbarramento, come il famoso ministro degli esteri Lieberman con la sua lista, il suo partito. E Netanyahu sta mettendo in conto di poter perdere queste elezioni e a favore dello schieramento, così si chiama, sionista, cioè della Bush con la Livni e altri, che ormai nei sondaggi l'hanno superato e molto probabilmente stanno marciando verso la vittoria in queste elezioni. Ciò non significa niente, perché comunque nessuno di questi partiti raggiunge una quota da permettere di governare da soli, quindi si tratta di pensare, no, il giorno dopo le elezioni a fare di coalizione di governo, e quindi siamo sempre lì, cioè si torna a corteggiare i partiti dell'estrema, chiamiamoli così, destra, e questi faranno l'ago della bilancia.
Sì,
questo per quanto riguarda intanto il campo sionista, ma dall'altra parte stavolta c'è, la novità della lista araba unita, è una coalizione di quattro partiti che erano sempre presenti almeno in questi ultimi 15-20 anni nel Parlamento sionista, alla Knesset, e questi per poter vincere tutti quanti e superare la soglia di sbarramento hanno pensato di mettersi assieme in una coalizione proprio elettorale, hanno raggiunto questo accordo tra di loro e stanno andando in una lista unica. Detto questo, però, comunque in campo palestinese, cioè palestinesi degli interni, quelli del 48, non tutti partecipano a questa kermesse. Molti storicamente boicottano le elezioni della Knesset, hanno proprio una decisione politica, e questa è una posizione storica. Altri si stanno aggiungendo a questo schieramento, uno per delusione dei risultati ottenuti da questa partecipazione, altri perché comunque non vogliono assolutamente partecipare, e questa si sta estendendo come idea soprattutto per come sono andate le cose negli ultimi anni, cioè con la repressione molto molto dura, molto cruenta da parte delle polizie e degli apparati sionisti contro questa fetta della popolazione.
Sì, sì.
E tra questi ci sono anche gli schieramenti politici, l'organizzazione di Abna el Bala, Difesa della Terra, che diciamo dagli anni 70 in qua non partecipa a queste elezioni. A questi si è aggiunta un'altra lista ex nova, uscita dal partito Tajammo a quello di fondato da, diciamo così, Bashar, e si chiama Kifah, cioè lotta, e questi proprio sono usciti delusi dal comportamento del loro ex partito ormai, e perché comunque non vogliono dare questo ombrello di legittimazione all'entità sionista.
Sì, infatti penso che appunto è molto difficile che una trasformazione, diciamo, proprio nel senso che vogliono i palestinesi passi dalla Knesset, ecco, dal Parlamento israeliano e magari così io dico un parere personale, non so cosa ne pensi, più dal punto di vista della parte opposta, ecco, se dovesse vincere o avere un po' di seggi in più il centrosinistra, non so come chiamarlo, e allearsi con questi nuovi partiti di centro, tipo quello del giornalista, Yair Lapid, così via, secondo te potrebbe cambiare qualcosa nell'atteggiamento del governo israeliano rispetto alla questione palestinese? Sarebbe la prima volta dopo non so quanti anni che non ci sarebbe la destra, no, al potere, o comunque devono più o meno fare accordi, dovranno fare accordi con la destra comunque, ecco, secondo te.
Ma la destra, quando noi parliamo di destra e sinistra per quel che riguarda la Palestina e i palestinesi, per noi non c'è nessuna differenza tra l'uno e l'altro schieramento.
Si assomigliano
tutti troppo. Due di destra. Questa definizione la si potrebbe solo applicare, no, alle politiche interne che riguardano soprattutto materie di politica sociale, lo studio, la sanità, la casa, eccetera, no? Politiche economiche, e soprattutto per il settore ebraico in questa entità. E per noi palestinesi, cioè, chi ha portato all'esodo e alla deportazione dei palestinesi sono stati quelli, diciamo così, di sinistra, come vengono
sì,
chiamati.
Storicamente sì, fino agli anni 70.
Hanno continuato così, cioè nel 2000 chi c'era? C'era il laburista al governo con Barak e ha soffocato nel sangue l'intifada, la seconda intifada, poi è arrivato Sharon e ha rincarato la dose, ma comunque hanno iniziato sempre loro. È stato il premio Nobel Rabin, no, a dare ordine al suo esercito di spezzare le ossa ai palestinesi, che per impedirlo di lanciare i sassi nella prima intifada. Tutti questi li dobbiamo comunque ricordare. Sicuramente saranno una pillola meglio digeribile, soprattutto per gli occidentali. Infatti stanno tutti partigiando per la sconfitta di Netanyahu in Occidente, sia gli Stati Uniti che in Europa, perché non lo sopportano più. Anche perché comunque sta portando l'attenzione in Medio Oriente a mille, con le sue sparate, le sue battute, la sua stupidità, eccetera.
Quindi il viaggio che ha fatto a Washington la scorsa settimana in funzione anti-Obama gli si è rivoltato contro, è stato un boomerang secondo te, anche all'interno, anche per quel che riguarda la politica interna di Israele?
Ma diciamo che questo è un boomerang per chi?
Per Netanyahu, dico.
Netanyahu non è riuscito a portare a casa nulla da questa cosa, ma comunque ha comportato attorno a sé, attorno alle sue politiche, il congresso degli Stati Uniti. Questo è il risultato che lui magari voleva raggiungere, cioè di fatto subito dopo questi qua hanno mandato quella famosa lettera di Iran dicendo loro che no, se firmano un pessimo accordo con gli Stati Uniti e con il mondo se per il nucleare iraniano, loro possono comunque, cioè, sono questi che Netanyahu cercava da questo incontro, compattare attorno a sé questi greggi qua, insomma. Cioè, diciamo che a livello interno questo sì, cioè, ci sono molti attacchi nei confronti di Netanyahu per questa visita, perché molti ritengono che questo Netanyahu ha danneggiato irrimediabilmente
le relazioni
e soprattutto l'immagine di Israele negli Stati Uniti. E questo, se non si riverbera subito su Israele, cioè nell'immediato, alla lunga potrebbe avere delle conseguenze molto, molto gravi, cioè potrebbe segnare l'inizio del declino di Israele, soprattutto negli Stati Uniti, perché questo è già iniziato altrove.
Sì, sì. Sì, quindi diciamo che... No, scusa, rispetto a quello che dicevi, l'esito di queste elezioni avrà una rilevanza dal punto di vista politico degli stati, geopolitico, eccetera. Per i palestinesi probabilmente cambierà poco e quindi la risposta è sempre nella resistenza, nel boicottaggio, nell'attività dei movimenti popolari, ecco, forse si può
diciamo fare questo distinguo. Un cambiamento, l'arrivo dell'altro schieramento, eccetera, darà qualche concessione gentile allo schieramento di Abu Mazen per aiutarlo a sopravvivere. E molto probabilmente andranno a discutere di questo stato della Cisgiordania che è tanto voluto da moltissimi, anche in Medio Oriente, cioè, se consideriamo lo schieramento dell'Arabia Saudita oltre a quello dell'ANP, penso che questo lo si può raggiungere, cioè, un accordo tra di loro. Perché poi l'alternativa qual è per Israele? Scusami, cioè, se Netanyahu non l'ha visto, cioè, non possono deportare i palestinesi rimasti in Palestina, né quelle del 48 né quelle in Cisgiordania o nella striscia di Gaza. Hanno osservato 5 attacchi alla striscia di Gaza senza riuscire nell'intento di domare la resistenza, e figurati portarle all'esodo vissuto nel 48 o in seguito alla guerra del 67. Allora bisogna raggiungere un accordo che permetta a Israele di non solo sopravvivere, ma essere anche una potenza egemone nell'area, e questo pare vada bene anche ad Abu Mazen, ecco perché firmano accordi. Adesso hanno cancellato quello del gas, ma l'hanno firmato prima della Giordania, incoraggiando la Giordania a firmare un accordo simile alla sua volta. Firmano un accordo come quello del canale che collega il Mar Rosso con il Mar Morto, per la disalinizzazione, dicono, dell'acqua e aiutare il Mar Morto a sopravvivere, eccetera. Ma comunque in quest'opera tutta questa acqua verrà utilizzata per nuovi reattori nucleari israeliani, per un'area industriale che vorrebbero mettere lì, quindi economicamente economisti medio orientali stimano che il 90% degli utili di quest'opera va a Israele, quindi tutte queste cose, quindi non so, i palestinesi profughi nel Libano, Siria, Giordania, eccetera, rimarranno lì, saranno naturalizzate cittadine di questi paesi e così via, cioè il diritto al ritorno non verrà concesso. Lo status dei palestinesi nel 48 saranno, non lo so, cittadini di serie B come lo sono tuttora, perché vivranno in uno stato, lo stato ebraico, e anche questo verrà riconosciuto come tale. Capisci che
sì, non c'è da attendersi,
non sono le elezioni soluzione che ci portano i vantaggi alla soluzione di questi conflitti, di questi problemi, ma è la lotta quotidiana. Hanno ragione i compagni che stanno là dentro a invitare al boicottaggio, perché comunque se io partecipo come palestinese avallo quella tesi tanto ventilata e sbandierata e vantata in tutto il mondo, che Israele è democratica, ecco perché guardate, noi diamo voce anche ai palestinesi, lasciamo scegliere i loro rappresentanti, partecipare alla alle attività parlamentari, ascoltare il ministro, il primo ministro, eccetera, eccetera, no? E poi in realtà la realtà delle cose è che questi connazionali continuano a vivere nel totale apartheid israeliano, cioè un razzismo istituzionale molto pesante nei loro confronti.
Certo. Va bene, Kutaiba, ti ringraziamo e se avrai tempo magari ci risentiamo dopo il 17 per fare un commento su come
d'accordo,
sono andate le cose, sugli sviluppi.
Ok, ciao, ciao,
a
ciao
presto.
A tutti.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.